Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
I can fly, but I want it.
Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che va in onda ormai dal 2012. In questo mese di marzo abbiamo festeggiato i primi 4 anni di attività. La redazione di Restiamo Animali è composta da
Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Ilaria Beretta,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnacci.
Questa settimana andiamo in onda nel periodo pasquale, un periodo difficile, di sofferenza per chiunque abbia a cuore la sorte degli animali non umani, visto che la festività della Pasqua è festeggiata nel nostro paese con una barbara usanza, e cioè quella dell'uccisione, del massacro, possiamo dire, di centinaia di migliaia di cuccioli, rimbandire le tavole nel rispetto di una tradizione davvero poco dignitosa e certamente da superare. Vi proporremo a questo proposito, in conclusione della puntata, una riflessione del nostro filosofo di riferimento, il professor Luigi Lombardi Vallauri. La puntata di oggi sarà una puntata speciale, dedicata in gran parte a un reportage da Fa la cosa giusta, la grande fiera che ogni anno dal 2004 si tiene a Milano. Fa la cosa giusta è un luogo molto speciale, si autodefinisce fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, permette a centinaia di espositori di mostrare le proprie esperienze, i propri prodotti, le proprie idee. Un ricchissimo programma culturale arricchisce poi l'esperienza da compiere in fiera. Quest'anno, per la prima volta, Restiamo Animali è stata fra gli espositori, dopo avere compiuto negli anni passati esperienze prettamente giornalistiche, quindi di reportage e di resoconto. Quest'anno abbiamo combinato le due cose, prendendo un piccolo stand che abbiamo condiviso con 2 rifugi per animali liberati. Uno, la Belle Verte, che ha sede a Voltaggio, in provincia di Alessandria, l'altro, la Collina dei Conigli, di Monza. Per 3 giorni abbiamo esibito i nostri bellissimi manifesti, diffuso i nostri volantini, cercato nuovi contatti per allargare la rete della nostra presenza radiofonica. Da qualche anno, Fa la cosa giusta si è aperta al tema degli animali e del vegan, un'apertura che evidentemente non esclude tutto ciò che già c'era prima, compresi stand e ristoranti dove gli animali finiscono mangiati, ma che comunque è un segnale di qualcosa che sta cambiando nella società italiana. E sotto questo punto di vista, Fa la cosa giusta può essere interpretato come un buon osservatorio per cogliere i cambiamenti che avvengono nel corpo della società. Vi proponiamo quindi un assaggio del nostro viaggio all'interno della grande fiera milanese con i servizi realizzati dal sottoscritto e da Roberta Marino, la nostra corrispondente da Milano. Parleremo di cibo, perché la presenza del cibo in una fiera del genere è fondamentale, raccontando l'esperienza di una pasticceria vegan di Lecce, nel cuore della Puglia, che fa parte, fra l'altro, delle regioni nelle quali è possibile ascoltarci grazie a Radio Popolare Salento, e parleremo di vino, un vino vegan, ossia prodotto senza alcun utilizzo di derivati animali, come invece evidentemente avviene per tutti gli altri tipi di vino. Diremo di un'agenzia di viaggi che compie esperienze turistiche dedicate agli animali liberati, e sentiremo una riflessione di Anna Maria Manzoni, nota psicologa che ha partecipato alla fiera in uno dei moltissimi eventi del programma culturale, a proposito di un tema molto importante e molto delicato, ossia la violenza dei bambini verso gli animali, una pratica purtroppo purtroppo diffusa e che spesso è stata guardata con condiscendenza. Anna Maria Manzoni ci spiegherà invece che si tratta di un comportamento preoccupante e che non a caso ha destato l'attenzione anche delle agenzie di investigazione. Ecco dunque i nostri servizi, una carrellata intervallata dalla musica scelta per noi dal nostro Giuseppe Coco.
Sto girovagando qua per gli stand dell'area vegan e mi sono imbattuta in favolosi fagottini, insomma pasticceria dolce e salata prodotta da
Idea Benessere
di
Serena Donnini.
E dove risiedete voi?
Noi siamo di Lecce.
Come è nata l'idea di fare questa pasticceria dolce e salata vegan? Perché?
3 anni fa ho intrapreso la strada di diventare vegana, più per motivo salutistico, perché avevo dei problemi di salute e quindi avevo la necessità di dover mangiare in maniera diversa. Nell'intraprendere questa strada mi sono resa conto di quanti errori in passato avevo fatto, sia a livello etico che a livello salutistico, e quindi ci siamo resi conto che non c'era niente che potesse dare ai vegani la possibilità di mangiare con gusto. Quindi abbiamo concentrato le nostre forze, essendo un gruppo di vegani, e andiamo a produrre esclusivamente con quella che è l'etica salutistica del vegano. Non ci interessa il fare tanto il business, ci interessa di più distribuire un'energia positiva e coinvolgere le persone a far capire che bisogna rispettare poche cose e ci si fa bene sia all'ambiente che a noi stessi. Io mi occupavo di marketing, quindi di pasticceria non mi intendevo proprio. Poi sulla strada ho incontrato un vegano, figlio di un pasticcere, di generazione in generazione, e abbiamo chiesto di trovare una soluzione. La soluzione è stato sostituire gli ingredienti originali di tutto quello che possa essere la pasticceria, sia dolce che salata, tradizionale, e dopo 3 anni e mezzo di ricerca siamo riusciti a creare il pasticciotto leccese bio vegan salutistica e il rustico leccese bio vegan salutistico. Di là arrivano tutte le brioche, le girelle, i croissant, tutto quello che riguarda la pasticceria e poi gli aperitivi. Pian piano siamo cresciuti e dopo 3 anni e mezzo, solo da 10 mesi, siamo sul mercato. Adesso siamo ancora piccolini, stiamo lavorando, ci ritroviamo che nel sud già il poter parlare di vegano sembra un qualcosa di assurdo. Allora abbiamo associato l'idea di il vegano nella salute. Quando si avvicinano e prendono il nostro prodotto, prima rimangono il vegano, chissà che cosa è, poi quando lo mangiano si rendono conto che piace a tutti.
Ma te è buonissimo, veramente. Quindi il pasticciotto, che è proprio tipico della vostra zona.
Sì, il pasticciotto tipico della nostra zona, che è quello tradizionale, con lo strutto, con le uova, con il latte e con zuccheri bianchi e farina zero. Noi adesso abbiamo fatto con farro integrale, con latte di avena, latte di riso, e poi all'interno abbiamo con l'olio extravergine di oliva e olio di riso.
Quindi, specifichiamo, quindi senza olio di palma?
Senza olio di palma, perché siamo dei vegani che rispettano tutto quello che riguarda l'ecosistema.
Dove vi possiamo trovare per gli ascoltatori del sud che vogliono venire a trovarvi, o è solo online la vendita?
No, assolutissimamente no online. Non abbiamo voluto aprire una pasticceria e un laboratorio di produzione per poter distribuire, quindi per poter incentivare a poter avere nei bar, nei ristoranti, negli hotel il concetto di vegano. Quindi ovunque si trova il marchio Idea Benessere, potete entrare nel nostro sito www.idea-benessere.com o sulla nostra pagina Facebook Idea-benessere, e vi potete rendere conto quelli che sono i punti vendita dove c'è già i nostri prodotti. Poi se all'ascolto abbiamo delle attività, dei bar che incominciano a vedere oltre e non soltanto fare business ma fare anche solidarietà con tutto quello che è ambiente, ci possono contattare e possiamo ragionare con loro per diffondere il vegano salutistico in tutta Italia.
Gloria, 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 Siamo con Sandra dell'azienda agricola Bonezzi, che ha sede a Modena e che da circa 20 anni è un produttore di vino biologico. Alla fiera Falla Questa Giusta si presenta con questa sua novità, che è anche una linea di produzione di vino biologico, ovviamente, ma anche vegan. Che cos'è un vino vegan? Che differenza c'è fra un vino tradizionale, un vino biologico e un vino vegan, Sandra?
Il vino vegan è un vino che viene fatto come tutti gli altri vini, però all'atto delle chiarifiche vengono utilizzati dei prodotti di origine vegetale, che possono essere estratti da proteine di patata oppure di frumento, e per ammorbidirli questi vini possiamo utilizzare sempre dei derivati vegetali estratti da tannini di quercia o tannini sempre di uva. Questa è la differenza sostanziale.
Nel biologico che cosa si usa normalmente per queste operazioni di chiarificazione?
Nel biologico possiamo utilizzare dei prodotti naturali, però di origine animale, che potrebbero essere l'ovo albumina, il caseinato di potassio o la gelatina di pesce.
Che cosa vi ha spinto a fare questo passaggio di produrre anche in parte, rispetto al vostro volume di produzione, una linea vegan?
Abbiamo iniziato un paio d'anni fa a lavorare con dei piccoli gruppi di acquisto, e all'interno hanno anche loro, insomma, delle persone, delle famiglie che sono vegane, ci hanno chiesto questo prodotto vegano. Allora ci siamo informati un po' con l'enologo e un po' su internet, abbiamo visto che riuscivamo, insomma, era una cosa fattibile anche per noi, e con questa vendemmia 2015, che è stata molto favorevole, insomma, per noi nella zona di Modena, siamo riusciti ad avere delle uve sane in partenza e abbiamo lavorato per ottenere questo prodotto vegano e ce l'abbiamo fatta fare il nostro primo Lambrusco vegano.
Da un punto di vista della qualità del vino, c'è una differenza? Com'è andata questa prima vostra esperienza?
La qualità del vino vegano è quella del vino che facevamo anche prima, biologico, insomma, è analoga. Sta proprio nel tipo di lavorazione la differenza, perché il prodotto lo stiamo facendo sentire in fiera, infatti ci chiedono, tante persone ci chiedono come mai, ma com'è il vino vegano, che sapore ha? Al sapore del vino, normale.
Forse c'è la sorpresa di scoprire che per produrre vino si usano prodotti di derivazione animale.
Sì, questa è la grande novità, cioè la grande scoperta proprio della gente. La gente non sapeva che è una normale prassi utilizzare il caseinato di potassio soprattutto per ammorbidire questi vini.
La vostra idea rispetto a questo vino vegan che state producendo, qual è? Credete che ci siano potenzialità commerciali di espansione? Avete fatto una riflessione su questo? Vi accontentate per ora di rifornire i vostri clienti che avete già?
Noi l'abbiamo fatto proprio perché ci crediamo, vediamo che il mercato è in crescita, perché il nostro pianeta è sempre più inquinato e la gente ha proprio, insomma, intolleranze maggiori verso quello che mangia, e allora ci siamo detti dai, perché non provare, e allora speriamo, insomma, crediamo nel prodotto che abbiamo fatto e speriamo anche di riuscire a venderlo e a trovare un canale di vendita.
Padiglione 3 della Fiera Fa la Cosa Giusta, dove ci sono altre aree espositive e ci sono anche le aree relative al turismo sostenibile e ecosostenibile. Tra questi stand ho incontrato Isola Bianca, che gestisce questa agenzia viaggi, questo tour operator, e Diana Sanguinetti. Ciao Diana.
Ciao.
Ecoturismo, ma in che termini, qual è il tuo progetto?
Il progetto nuovo che fa sì che gli itinerari proposti, che siano in Asia o ad esempio Sao Tomé e Principe, che è un'isola africana, siano incentrati sulla visita e sul finanziamento dei centri di recupero di fauna selvatica. Quindi cosa vuol dire? Ad esempio, in realtà, come la Thailandia, il Vietnam, il Laos, comunque il sud-est asiatico, a parte il commercio illegale, anche lo sfruttamento, che generalmente si intende lo sfruttamento per i turisti, perché ad esempio in Thailandia gli elefanti vengono utilizzati dai mahout, che sono questi addestratori che gestiscono gli elefanti, vengono utilizzati per fare soldi, per guadagnare. Si utilizzano gli elefanti a scopo di lucro con trekking, trekking, ci sono i trekking camp, quindi fanno fare il trekking al turista sul baldacchino di ferro sopra l'elefante, o degli spettacoli che sono ancora più tristi, dove in realtà è veramente circo, solo che uno andando in Thailandia vedendolo all'aperto con questi addestratori non la vede come ottica da circo, ma dice: ah, questi elefanti sono nella loro terra. E la maggior parte di queste in realtà sono femmine, che sono più docili, e piccolini, che vengono presi in natura. Piccoli perché attirano molto di più il turista, dicono: patatino, l'elefantino, devo per forza andare in quel posto a pagare per toccare l'elefantino. O le femmine perché sono più docili, appunto. Cioè, li vanno a cacciare, poi c'è un commercio che arriva anche dal Myanmar.
C'è un addestramento molto cruento.
No, l'addestramento è la cosa più brutta, che uno non si aspetta. Anche per il trekking dici: vabbè, ma siamo solo due persone su una schiena di un elefante, che male gli facciamo? Ovviamente no. Uno viene catturato da piccolino, l'elefante, dalla... praticamente prendono i piccoli, li mettono in queste gabbie di legno o in buche, li iniziano a picchiare, a tirare con delle corde o picchiare appunto con gli spuntoni, perché panjan significa letteralmente rottura dell'anima, quindi quello che devono fare è sottomettere il piccolo, farlo veramente spaventare. E dopo aver fatto questo lo lasciano senza cibo e acqua per diversi giorni e poi fanno arrivare quello che diventerà il loro mahout. Il mahout è l'addestratore, quello che gestirà poi l'elefante. Noi facciamo itinerari, andiamo nei centri di recupero che lottano contro questo tipo di turismo, quindi fanno il contrario di questi altri centri. Recuperano gli animali, ad esempio gli elefanti, dai trekking camp, ce ne sono diversi, ci sono tipo in Vietnam, i centri di recupero che abbiamo selezionato sono quelli che recuperano gli orsi del sole e della luna, che sono i famosi orsi delle fattorie della bile. Poi là, vabbè, in Vietnam il commercio illegale potentissimo perché è vicino alla Cina, quindi abbiamo anche i pangolini, che sono dei piccoli mammiferi carinissimi con tutte le scaglie addosso, che vengono commerciati per le loro appunto scaglie, che sono utilizzate nella medicina tradizionale, ma anche la loro carne mangiata è considerata prelibata. Però ci sono piccole realtà di persone che lottano contro questa loro cultura, ok, che in realtà è una cultura del rispetto degli animali che non hanno. E queste piccole persone hanno fondato questi santuari, centri di recupero. Fondamentale è durante il tour l'informazione, quindi far conoscere alle persone quello che c'è dietro alla tutela ambientale e i discorsi che ci sono sulla fauna selvatica di un posto, se vai in Thailandia o vai in Laos o a Sao Tome e Principe o dove vai, gli raccontiamo un po', gli informiamo che tipi di animali ci sono, quindi anche fargli capire quali sono in pericolo e perché, e dopodiché dirgli per non peggiorare la situazione, andare là invece finanziare queste persone, andiamo da un'altra parte, andiamo in questi centri di recupero che lottano tutti i giorni, sono là e fanno appunto recupero e informazioni.
Chi partecipa ai vostri viaggi fondamentalmente aiuta questi gruppi e questi centri?
Sì, certo, assolutamente. L'Andia parte un primo tour a luglio, che è stato fatto in realtà solamente per i giovani. Invece tutti gli altri tour sono proposti a tutte le età.
Quindi chi volesse partecipare come fa? Magari questo viaggio per giovani di luglio?
Mi vuole contattare in realtà la pagina Facebook, che è Ecoturismo di Isola Bianca. Se no mi può scrivere una mail a diana@isola-bianca.it.